L'estate sta finendo, ma molti dei nostri connazionali si preparano a fare le valigie per godersi qualche settimana o qualche mese di caldo in Italia. Sono tante le persone che non vedono l'ora di tornare sulle nostre belle spiagge per godersi un po' di meritato relax dopo 2 anni segnati dalla pandemia. Per molti di coloro che si recano in spiaggia, mettersi la crema solare è diventata un'abitudine, con la scelta della crema che spesso viene dettata semplicemente dal numero relativo al fattore di protezione solare. Ma cosa c'è veramente nelle creme solari? Possiamo davvero fidarci semplicemente del numero di protezione solare o dobbiamo guardare a qualcos'altro? Di questo noi oggi ne parliamo con Francesca Abate, dottoranda dell'Health Education Program on Environmental Pollutants and Human Health, study nurse e study coordinator all'ospedale pediatrico San Joan de Déu di Barcellona. Francesca, benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Ciao!
Francesca, iniziamo dall'inizio. Perché è così importante sapere che cosa ci mettiamo sulla pelle?
È molto importante perché, contrariamente a quanto la maggior parte delle persone possano pensare, la pelle non è una barriera impermeabile. Basti pensare a quello che succede quando sudiamo dopo un'intensa attività fisica o quando abbiamo la febbre. La pelle ha un'importantissima funzione nella termoregolazione e nell'omeostasi. Quando noi mettiamo sulla pelle delle sostanze chimiche, queste sostanze entrano all'interno della nostra pelle, vengono assorbite e in meno di un'ora queste sostanze raggiungono il torrente circolatorio. E se sono sostanze chimiche, possono interferire, a seconda del tipo di sostanza chimica, con il nostro sistema ormonale. E questo ha delle conseguenze devastanti per il nostro sistema ormonale.
Perché le creme solari convenzionali sono una delle cose più tossiche che possiamo mettere sulla nostra pelle?
Il problema principale con le creme solari convenzionali, diciamo, o con le creme solari a filtro chimico, è la lista di ingredienti che contengono. Basta menzionarne due che sono tra i più dannosi sia per la nostra salute che per la salute dell'ambiente, l'ossibenzone e l'ossitonato. Queste due sostanze chimiche sono distruttori endocrini che, una volta raggiunto il torrente circolatorio, si comportano come se fossero estrogeni. Sono come estrogeni presenti nell'ambiente. In questo caso, cosa succede? Che queste sostanze possono amplificare, inibire o bloccare l'effetto che gli estrogeni che produce il nostro corpo, e quindi questo può avere un effetto sulla salute molto importante, soprattutto se pensiamo ad alcuni segmenti della popolazione, per esempio i bambini, le donne in età fertile, anche gli uomini in età fertile.
Ci sono due tipi di creme solari sul mercato. Una categoria sono le cosiddette creme solari chimiche, dall'altra parte invece abbiamo le creme solari a barriera fisica. Qual è la differenza tra questi due prodotti?
La differenza principale tra questi due prodotti sono il modo in cui agiscono. I filtri solari chimici vengono assorbiti dalla pelle. Una volta assorbiti dalla pelle, hanno una reazione che crea radicali liberi. E questi radicali liberi possono causare l'ossidazione, che è una delle origini del cancro alla pelle. Quando noi applichiamo le creme solari, di solito nei tubicini, nei barattoli c'è scritto applicare 20 minuti prima dell'esposizione al sole. Ok, perché? Perché queste creme hanno bisogno di penetrare sotto la pelle per funzionare. Quando il sole, i raggi del sole raggiungono queste creme solari sotto la pelle, si crea una reazione chimica che previene la scottatura. Dopo due ore che siamo esposti al sole, il protettore solare ha già fatto tutte le reazioni possibili, e se noi non riapplichiamo di nuovo questa crema sulla pelle, potremmo avere una creazione di radicali liberi ancora maggiore, quindi un rischio maggiore di cancro. Le creme solari invece con barriera fisica creano una barriera appunto sulla pelle, quindi bloccano l'entrata dei raggi solari, contengono zinco e diossido di titanio, diciamo forniscono alla pelle una barriera fisica che dura più a lungo rispetto alle creme con filtri chimici. Qualche anno fa queste creme avevano una consistenza più grassosa, ostruivano anche un po' i pori, avevano l'effetto un po' dell'effetto Casper, effetto quello del fantasmino, capito? Perché te le mettevi, non si spalmavano tanto, era una cosa diabolica. Invece adesso diciamo che sul mercato si trovano creme di altissima qualità e veramente dei prodotti eccezionali.
Tu hai poco fa detto che le creme solari a effetto chimico, insomma, creano appunto queste reazioni chimiche all'interno della nostra pelle, che poi vanno a bloccare il raggio solare o previene la scottatura. Quali sono gli effetti principali principali dell'uso prolungato di queste creme solari chimiche?
Come ho detto prima, il principale problema legato a questo tipo di creme solari è l'effetto che queste sostanze chimiche hanno rispetto al nostro sistema ormonale. Queste sostanze chimiche imitano l'effetto degli estrogeni, soprattutto queste sostanze che vi ho detto prima, l'ossibenzone e l'octinoxato, possono interagire tra di loro e potenziare l'effetto di distruttori endocrini. Questo si chiama effetto cocktail. Quando sono state legislate queste sostanze, non è stato preso in considerazione proprio questo effetto cocktail, cioè è l'effetto che queste due sostanze hanno quando si incontrano nel corpo. E noi dobbiamo pensare che non sono le uniche due sostanze che si incontrano nel nostro corpo, perché quando mettiamo un profumo sulla pelle, anche questo penetra, e nel profumo, per esempio, per farlo durare più a lungo vengono usati gli ftalati, per citare un altro elemento chimico. Quindi che succede quando gli ftalati del profumo, il piombo del rossetto, l'ossibenzone della crema solare si incontrano tutti nel nostro corpo? A livello sperimentale sappiamo che queste sostanze tra di loro si potenziano, quindi sono ancora più pericolose una volta che si incontrano nel nostro corpo, ma non c'è per ora, a livello legislativo, nulla che protegga il consumatore in questo senso. A livello di educazione, noi vediamo spinti a consumare queste creme solari per prevenire il cancro alla pelle. In realtà, diciamo, un uso prolungato di queste creme, oltre a poter generare, se non utilizzate correttamente, cancro, aumentare il rischio di cancro alla pelle, ma può anche generare altri problemi, come abbiamo detto, questi disequilibri a livello ormonale, problemi di fertilità, e quindi generare quell'effetto cocktail che di per sé può causare cancro, soprattutto cancro ormonodipendenti, e quindi insomma è un problema di salute piuttosto importante.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con Francesca Abate, dottoranda all'Health Education Program on Environmental Pollutants and Human Health. Francesca, c'è una parte della popolazione che è più suscettibile di soffrire, diciamo, da questi effetti chimici delle creme solari che ci spalmiamo sul nostro corpo?
Questa è la parte peggiore, perché è la notizia più terrificante, purtroppo. Non so se ricordi, forse nel 2010 uscì un articolo famosissimo sul Times, in cui c'era una donna incinta in copertina e si diceva appunto che i 9 mesi nell'utero materno erano cruciali per sulla salute del bambino. In realtà adesso sappiamo che i primi 40 giorni sono, diciamo, i più determinanti per la futura salute del bambino. Si è scoperto infatti che nei primi 40 giorni di gestazione, quando spesso la madre non sa neanche di essere incinta ancora, avvengono dei processi, soprattutto se il feto è di sesso maschile, quindi se ha i cromosomi XY, ci sono dei processi di mascolinizzazione che avvengono proprio in quei 40 giorni. Se la madre è esposta a uno stimolo estrogenico, quindi è sottoposta per esempio da prodotti di bellezza, non so, creme solari, ma anche creme in generale, lozioni, prodotti per i capelli, tutte queste sostanze, profumi, quello abbiamo detto prima, il make-up, trucchi e cose varie, proprio in quei giorni lo stimolo estrogenico impedisce al feto maschio di mascolinizzarsi. Quindi nei casi più gravi, che già si stanno registrando, il bambino quando nasce ha un'ambiguità sessuale, cioè non si distingue a livello genitale se è un maschio o una femmina. Nei casi meno gravi, o diciamo intermedi, il bambino può avere da grande infertilità, può nascere con difetti proprio all'apparato genitale, può avere dei difetti morfologici nel seme, quindi per esempio possiamo trovare, ed è abbastanza comune anche in uomini in salute, avere problemi di spermatozoi, per esempio spermatozoi che invece di avere un movimento diretto hanno un movimento circolare o non si muovono affatto.
Francesca, però un'altra cosa che può venire in mente è il fatto che noi ci mettiamo queste creme e poi andiamo a farci il bagno nei nostri mari, nei nostri oceani. Qual è l'effetto di queste creme che presumo vengano lavate via una volta che entriamo nel mare, appunto sugli oceani e sui nostri ecosistemi marini?
L'effetto è ovviamente dannoso ed è interessante scoprire come quello che è dannoso per noi, per gli esseri umani, risulta essere dannoso anche per la salute del pianeta. Questa è la prova che noi siamo natura, quindi non dobbiamo vedere la natura come qualcosa da proteggere, ma dobbiamo vedere la natura come una parte di noi stessi, quindi prendercene cura come ci prendiamo cura di noi stessi. Il problema enorme con le creme solari è il fatto che appunto vengono lavate via via, una volta noi entriamo a fare il bagno nel mare, queste creme solari vengono lavate via dal nostro corpo e hanno un effetto dannoso sull'ecosistema marino, non soltanto sui coralli. In molti casi il corallo viene ucciso e lo possiamo vedere perché il colore caratteristico del corallo è un rosa rossiccio, un po' arancione così, e quando il corallo muore diventa grigio, quindi quello è il sinonimo di morte, ok? Quindi è abbastanza intuitivo. Ma pensa che l'effetto di queste sostanze è così potente che una goccia di queste sostanze in 6 piscine di tipo olimpionico ha un effetto già sull'ecosistema marino, quindi una quantità infinitamente piccola può avere un effetto devastante. E queste sostanze non hanno un effetto soltanto sui coralli, sul coral reef, ma anche sugli animali, perché così come hanno un effetto sulla salute dell'essere umano e anche del feto, dei bambini, hanno un effetto anche sui pesci, sui delfini, sulle balene, perché sono lipofiliche, come dicevamo prima, cioè hanno un'affinità per le cellule grasse, si depositano nel grasso di questi animali e hanno un effetto transgenerazionale.
Un'ultima domanda, Francesca. Allora, adesso che l'estate europea si sta avvicinando e tanti dei nostri ascoltatori si staranno facendo piani per recarsi appunto in Europa, come si fa a scegliere una crema solare sicura?
Prima di tutto bisogna dire e lasciare proprio dire chiaramente che noi stiamo trattando il sole come se fosse qualcosa di dannoso. In realtà il sole non è dannoso, è il modo in cui noi ci esponiamo al sole che può essere dannoso per noi. Il sole ha molti benefici, cioè grazie all'esposizione al sole possiamo ricavare, diciamo, attraverso il sole la vitamina D. Abbiamo un miglioramento dell'umore, si è visto che migliora anche con gli stati depressivi, previene anche alcune malattie autoimmuni e alcuni tipi di cancro, quindi solo per menzionare qualche beneficio. Per avere la sufficiente vitamina D bastano 20-30 minuti di esposizione al sole senza protezione solare, però questo non riguarda i bambini molto piccoli che hanno pelle molto sensibile. Tutti quanti amiamo andare in spiaggia, in Australia poi ci sono le spiagge bellissime e quelli che verranno in Italia godranno di spiagge meravigliose, e quindi io ho pensato alcuni consigli, alcuni suggerimenti per scegliere la crema solare perfetta. La migliore protezione solare è non esporsi al sole nelle ore più calde del giorno, specialmente in estate, quindi questa, diciamo, è la protezione migliore. Dobbiamo tener conto che il fattore di protezione solare, quello che noi vediamo sul tubo, quando c'è scritto superiore a 50, il protettore solare a 100 non esiste, in realtà è, diciamo, marketing creativo. Funziona così: un protettore solare alto non indica una maggiore protezione, indica soltanto che sarai protetto per più tempo rispetto a un protettore solare con un SPF di inferiore. Ovviamente bisogna riapplicare il prodotto nel caso facciamo un bagno o facciamo un'intensa attività fisica. Suggerimento numero 3, specialmente per i bambini, io lo dico perché essendo una mamma, cioè, per i bambini è veramente una tortura farsi spalmare la crema solare su tutto il corpo, quindi un suggerimento molto, molto semplice è comprare quei vestiti tipo body o costumi che con cui i bambini possono farsi il bagno, ma che hanno una protezione solare di 50 o più UV, e quindi diciamo che una volta indossati non dobbiamo stare lì a mettere le creme ogni 10 minuti. Questo è per suggerimento per le persone più pigre. Se non volete imparare, diciamo, scegliere una protezione solare in base agli ingredienti e controllare le etichette, potete semplicemente andare sulla web di un sito di fiducia come il Environmental Working Group, che ha già dato un punteggio in modo molto semplice utilizzando un codice colore, quindi verde per le creme migliori e rosso per quelle peggiori, e quindi, cioè, comprare una delle liste con una dei protettori solari che sono in lista e scegliere quello con il punteggio più alto, ovviamente.
Dei consigli davvero preziosi per i quali ringraziamo Francesca Abate, dottoranda all'Health Education Program on Environmental Pollutants and Human Health, Study Nurse e Study Coordinator nell'unità di ricerca clinica dell'ospedale pediatrico a San Giovanni de Deo. Grazie mille, Francesca, e a risentirci.
Di niente, a voi.